La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
I'm a minstrel man, I'm the cleaning man, I'm the pole man, I'm a shoeshine man, I'm a nigger man. Watch me dance. I got the devil in me, it's the man you see. Got the devil in me, it's the man you see. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. Shabby doo 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 shabby doo. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. Yeah, walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. Shabby doo shabby doo shabby doo shabby doo shabby doo shabby doo. I've been waiting on the welfare line, unemployment line, the gas line since 9. Waiting on the pawn shop line. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. I got the devil in me, it's the man you see. With that devil in me, yeah, it's the man that you see. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. I've been shot on, pushed on, passed on, gassed on, red, white, and blue on. Now I'm waiting to turn on. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. I got the devil in me, it's the man you see. With that devil in me, it's the man you see. Walk on, niggas, walk on. Walk on, niggas, walk on. Shabby doo shop, shabby doo bang, shabby doo bang. Shabby doo bang, shabby doo bang. I'm a natural black face, part of my race, and up my sleeve I'm pulling an ace that I won't die in disgrace if I stop dancing and don't let you blow me anymore in the wind, cause I refuse to come. I'm a minstrel man, dreaming man.
Allora, si trattava di Scatman Crothers, reso celebre per aver dato la voce per esempio a Scat Cat degli Aristogatti e per la sua presenza in Shining, altro film di cui era tra i protagonisti, anzi era protagonista l'attore al centro del film di oggi di cui ci parla Marcello, ma c'era anche questo Scatman Crothers. Allora, ecco Marcello al telefono con noi, ci sei Marcello?
Sì, sono qui Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te, scusa anche a te per il ritardo, ma i treni sono spesso, come dire, un tranello.
Certo.
Allora, parlavamo appunto di questo che in realtà nel film di cui parliamo oggi è un attore marginale, però insomma ha trovato un aggancio abbastanza, come dire, accettabile, visto che la colonna sonora di questo film praticamente non esiste. Di che film parliamo? Del 72 ovviamente?
Allora, parliamo del Re dei Giardini di Marvin, di Bob Rafelson, di cui già parlammo un anno fa a proposito di Cinque Pezzi Facili, che fu un film rivelazione della nuova Hollywood. Rafelson continua questo discorso, sempre con Jack Nicholson, introducendo però qui un altro grande attore, che è Bruce Dern, un caratterista che aveva lavorato addirittura con Roger Corman, il mitico regista che faceva pellicole con quattro soldi, insomma, che poi diventavano dei capolavori, dei classici del cinema fantastico, ma non solo, perché Corman era stato anche un precursore con I Selvaggi, per esempio, dei film sui bikers, comunque sulla contestazione giovanile, sull'anarchismo, insomma, che negli anni 60 in America andava crescendo. Il Re dei Giardini di Marvin non è sicuramente uno dei film più riusciti di Rafelson, che comunque è un regista che viene dalla nuova Hollywood, come già dicevamo l'anno scorso, un regista che era impregnato di controcultura, che aveva fatto anche delle trasmissioni, insomma, dei serial televisivi, e soprattutto aveva esordito sul grande schermo con un film di culto, che un film che praticamente era la storia dei Monkees, famoso complesso di fine anni 60, The Monkees, e si chiamava Head, un film che molto difficilmente riusciremo a rivedere perché non l'ho mai visto, quantomeno ristampato in DVD, diciamo. Comunque ebbe i suoi quarti di notorietà con questo film e poi fu lanciato da Cinque Pezzi Fragili, che era appunto una saga familiare, soprattutto esistenziale, con un giovanissimo Jack Nicholson, che in quegli anni si era già fatto notare per Easy Rider.
Scusami, approfitto per dire una cosa che mi ero dimenticato di dire, che uno tra i tanti motivi per i quali oggi parliamo di Jack Nicholson è perché il suo 85esimo compleanno non avremo modo di festeggiarlo avvicinandoci alla data della scadenza, perché cade il 22 aprile prossimo, e quindi quando saremo, diciamo, in pausa pasqualina.
Pasquale, sì.
Però insomma, tanti auguri in anticipo a un grandissimo del cinema.
Certo, un grandissimo del cinema, sicuramente. Allora, in questo film Nicholson, ripeto, allora giovane, dà una nuova prova di misura e di capacità, diciamo, artistica, no? di espressione artistica. La storia è molto semplice, se vogliamo, è ingarbugliata nello stesso tempo. Si tratta di uno speaker radiofonico che racconta storie con un certo pathos, storie familiari che però rivernicia per renderle un pochino più efficaci, diciamo, per l'audience, e vive, diciamo, sostanzialmente di questo. Una persona inquieta, però portata alla riflessione, tant'è vero che lo chiamano il filosofo, insomma, per dire. Nicholson viene chiamato da un fratello, Jason, che praticamente lui si chiama David, viene chiamato da questo fratello Jason, che è Bruce Dern, che fa un pochino avanti e dietro dalla prigione per piccole truffette, piccoli impicci, che comunque, insomma, ottenuta la liberazione su cauzione dall'ennesima, diciamo, sua problematica, lo vuole rincontrare, lo festeggia con grandi, così, grande trasporto, e gli propone di l'affare della loro vita, insomma, cioè praticamente dice: noi non ci siamo visti per vari anni, però tu sei il filosofo, io sono un uomo d'azione, e organizziamo questo affare, che praticamente si tratta di costruire a Hawaii, precisamente in un'isoletta a 7 chilometri da Honolulu, un grande complesso alberghiero, che lì ci porterà la fortuna, sarà un rilancio anche delle Hawaii stesse, insomma. Nicholson, ovviamente, quindi David, rimane molto scettico nei confronti di un'ipotesi di questo genere, anche perché conosce il fratello, conosce la sua inclinazione ad essere infantile e roboante, poi a concretizzare poco nella vita, e quindi, insomma, sì, lo prende in parola, o cerca in qualche modo di prenderlo in parola per non deluderlo, però rimane fondamentalmente scettico, anche perché lo vede che sostanzialmente c'ha dei contatti, delle contiguità con piccoli mafiosi, insomma, piccoli,
tra cui affaristi, quello interpretato dal nostro Scatman Crothers, che per l'appunto,
esatto, assolutamente. Questo Jason ha comunque una bella moglie, Sally Field, che comunque è già in età un pochino avanzata, e una figliastra da cui si sente molto attratto, e nello stesso tempo è abbastanza, in certo senso, insomma, ammiccato da questa ragazza un po' spaurita, insomma, un po' così, una ventenne, abbastanza, diciamo, disadattata, una figlia adottiva, e la moglie è estremamente gelosa, tra l'altro, di questo rapporto stretto che c'è tra padre e figliastra. Insomma, il film va avanti con i tentativi goffi che fa Jason di in qualche modo, così, avere questi prestiti, questi che poi sono finanziamenti ingenti che gli servirebbero, che gli vengono sostanzialmente negati, fin quando, vabbè, il fratello fa sempre ogni tanto cerca di richiamarlo Nicholson, David Nicholson cerca di richiamarlo un po' così alla realtà, al senso della realtà. La moglie stessa è piuttosto scettica, insomma, di queste iniziative, e fin quando diciamo c'è una sequela di eventi per cui la moglie, che peraltro vive con un senso di tragedia, l'invecchiamento, comunque insomma la raggiunta maturità, la perdita della passata bellezza, è vero che c'è una specie di falò sulla spiaggia, una scena abbastanza suggestiva dove lei butta tutti i cosmetici dicendo che ormai non mi servono più e quindi li brucia. E si taglia i capelli, e quasi si volesse mettere da parte, e nello stesso tempo, nel contempo, vede con inquietudine da una parte così l'inconcludenza del marito e questo legame con la figlia sempre più ambiguo, insomma, che si sta creando con la figliastra.
Forse questo falò è anche una maniera che la compagna di Bruce Dern cerca di utilizzare per richiamare l'attenzione del suo compagno, che sembra inevitabilmente proiettato verso la ragazzina.
Proiettato verso la ragazzina e proiettato soprattutto verso questo investimento che lei capisce che è assolutamente illusorio, oltre che difficile da raggiungere, illusorio. Quello che è bello di questo film è che si svolge ad esempio in una semideserta Atlantic City, che sappiamo dalle cronache, insomma, degli Stati Uniti, che era un po' una capitale turistica ma anche una capitale del crimine, e che sarà ripresa con molta forse più suggestione da Louis Malle pochi anni dopo, dal francese, un grande francese, Louis Malle, in Atlantic City, USA. Quindi una città che si presta sicuramente
con Burt Lancaster e con una meravigliosa
Susan Sarandon. Un film pure quello memorabile, per certi versi forse anche più di questo di cui parliamo oggi, e comunque sia una città che è molto cinematografica, insomma, è stata ripresa più volte e descritta, anche perché c'ha scenari, insomma, interessanti, e diciamo che Russellson è molto abile nel descrivere anche la solitudine di questa città, no?
Sì, perché poi è il racconto si svolge d'inverno, quindi diciamo è fuori stagione.
È quasi fuori stagione, un albergo fatiscente, peraltro dove appunto Bruce Dern, Jason, pensa di essere di casa, invece gli chiedono pure il conto perché pensa che è un suo amico il gestore, insomma tutta una serie di cose, fin quando il film avrà un crescendo drammatico e la moglie, diciamo, lo ucciderà praticamente a rivolverate, quando avrà più o meno la certezza che lui si sta rivolgendo, che le sue attenzioni ormai si rivolgono alla figliastra, senza che Nicholson riesca a intervenire.
Ecco, insomma, appunto, la cosa incredibile è che Jack Nicholson, forse anche lui è abbastanza si rende abbastanza conto del fatto che questo progetto sia irrealizzabile o comunque stampato.
Sì, lui non vuole contraddire il fratello, perché sono anni che non si parlano, sono anni che insomma non c'è stata comprensione, e vuole cercare di farlo ragionare, di prepararlo quasi a un fallimento, fin quando il destino decide diversamente. Questi tre colpi di pistola mettono fine alla vita, diciamo, di Jason, e malinconicamente appunto David ritorna alla propria radio raccontando storie familiari più o meno disperate.
Tra l'altro, tornando a casa, in una squalidissima casa in cui lo aspetta il nonno, ormai
il nonno che tutte le sere guarda un filmato, diciamo, con la cinepresa, diciamo, registrato, diciamo, con la video di allora, insomma.
Sì, con un Super 8 sarà
allora,
qualcosa,
Super, certo. 8, quello che sia, in cui si vedono i due fratelli che giocano sulla spiaggia da bambini, insomma, quindi una specie di nostalgia. Il film quindi finisce malinconicamente, è tutt'altro che un film superficiale, diciamo, è un film che è sempre sull'onda di quella controcultura di cui era portatore Russellson nella sua cultura, no? È soltanto che in qualche modo così è uno sviluppo delle tematiche che già forse erano realizzate in maniera forse migliore in Cinque pezzi facili, insomma, o forse Cinque pezzi facili ha avuto il pregio diciamo di uscire insomma l'anno precedente, di essere più nuovo, forse più forse c'aveva anche qualche in qualche modo qualche capacità di immagine registica, di immagine filmica ancora più ariosa, un pochino più forse più soddisfacente dal punto di vista filmico. Rimane comunque un buon film, rimane un film dove Nicholson e Dern danno comunque un'ottima interpretazione, Nicholson sotto le righe, Dern come è suo solito sopra le righe. E teniamo presente che Bruce Dern spesso ha impersonato il personaggio, diciamo, appunto del folle, del visionario, per esempio, o del tipo comunque sempre comunque sopra le righe, no?
Per comunque esempio, l'antieroe,
sì, per esempio Tornando a casa, non so, certo. Per esempio in Tornando a casa di Ashby, un film importante che uscirà nel 78, interpretava un ufficiale dei Marines che era distrutto la nevrosi dopo la guerra del Vietnam, insomma un reduce distrutto la nevrosi, e comunque sia aveva pure partecipato a dei film molto importanti, per esempio uno dei primi film di Pollack, per esempio, che erano per esempio Ardenne 44 Inferno, oppure Non si uccidono così anche i cavalli, che era un film importante proprio nello spirito dell'epoca, della nuova Hollywood, perché pure Pollack faceva parte di questa corrente, e addirittura aveva partecipato in una parte secondaria a Fango sulle stelle, che è un capolavoro di Elia Kazan già nel 59, quindi la più grande di Nicholson, Bruce Dern.
Tra l'altro papà di Laura, di Laura Dern, una delle attrici di David Lynch.
Sì, esattamente. Un attore di scuola, non a caso formatosi all'Actor Studio, insomma, quindi un attore che ha avuto i suoi quarti di nobiltà. Sul film, diciamo, c'è poco altro da dire, no? Nel senso che è sicuramente un'opera a suo modo riuscita, che comunque in Italia uscì 5 anni dopo, non uscì assolutamente nel 72.
Uscì dopo il successo del Cuculo, insomma, grazie all'Oscar di Jack Nicholson.
Esattamente, uscì in seguito al successo del Cuculo. E quindi fu un film che appunto fu visto diversi anni dopo, sia pure ebbe delle buone recensioni di carattere critico. In America ebbe un'accoglienza fredda da parte del pubblico, discreta da parte della critica. Era sempre una sottile critica
del sogno americano,
insomma, no? Quindi era un film comunque che proveniva dall'habitat controculturale di Raffelson, che peraltro, pur avendo fatto poi dei buoni film successivamente, come Postino suona sempre due volte, un remake dell'importante film Ciò che è del 42, e però aveva perso a poco Raffelson la sua carica, se vogliamo, corrosiva, no? E anche insomma con buoni film che ha fatto, pure Blood and Wine, insomma ha fatto dei buoni film, ma non ha mai raggiunto poi...
Comunque molti di questi film di Raffelson vedono sempre Jack Nicholson come protagonista.
Vedono sempre, stato un attore feticcio per Raffelson, è stato sempre un attore feticcio, si è sempre rivolto a Nicholson, pure dopo che Nicholson è diventato il grande attore che insomma abbiamo imparato a conoscere. Quindi in qualche modo c'è stato questo connubio artistico che nel corso del tempo è durato, insomma, però con alterne vicende, ripeto, cioè, ovviamente Nicholson dove interveniva dava quel tocco di classe al film, cioè, insomma, che ovviamente era scontato, insomma, però ripeto, i risultati sono alterni.
Sì, diciamo, qua c'è quasi l'idea di un'occasione mancata in alcuni momenti, giusto?
Sì, in certo senso l'occasione mancata, un po' perché lui è sottotono e volutamente sottotono, diciamo chiaramente, perché è un personaggio pensoso, un personaggio riflessivo. Se vogliamo, se, in fondo Nicholson nasce così, no? Perché anche in Cinque pezzi facili era un personaggio riflessivo, pensoso, e persino in Easy Rider, se lo ricordiamo bene, no? Perché non dimentichiamo che Easy Rider lanciò Nicholson E anche Nicholson passò per Corman, perché praticamente uno degli horror più importanti di Corman, insomma, della prima epoca, The Terror, praticamente era appunto interpretato da Nicholson, da un giovanissimo Nicholson. I film tratti praticamente da Edgar Allan Poe.
Comunque stavo pensando che, anzi, credo di aver proprio adesso preso ispirazione da un documentario che ho visto di recente dedicato proprio a Jack Nicholson. In realtà poi Jack Nicholson 45-72, cioè aveva già 37 anni all'epoca di questo film, e sì, certo. però è, diciamo, è scoppiato tardivamente, insomma, se, poi dopo sì, se, diciamo sì, se l'è ripreso con tutti gli interessi, il successo,
se l'è ripreso con tutti gli interessi, il successo, fino ad arrivare a Shining, insomma, no? La consacrazione, il cuculo, insomma, come dicevi giustamente, certo, quindi è diventato il grande attore, appunto, che conosciamo. Però, insomma, indubbiamente aveva una storia lunga, un po' aveva Bruce Dern ancora di più, perché Bruce Dern era più anziano, insomma. Comunque, attori di ottima scuola, perché Rafelson cercava attori di ottima scuola. Però, ecco, anche Rafelson lo vedo come una grande promessa del cinema statunitense mancata, no? Perché si è andata questa carica corrosiva che aveva inizialmente, questa vivacità intellettuale, questa capacità di riflettere proprio sulla vita di questa nazione, no? Della crisi dei suoi valori, si è andata a poco affievolendo. Poi si è aggirato verso il thriller, certo, di qualità, Brivido Caldo, insomma.
Comunque no, aspetta, Brivido Caldo è di Lawrence Kasdan.
Di Kasdan, scusa, volevo dire Blood and Wine.
Blood and Wine, certo.
Blood and Wine, sì, scusa. E appunto, praticamente ha fatto, diciamo, e anche lo stesso Postino, insomma, no? Cioè, del thriller, no? Ed è un film di alto livello, insomma, se vogliamo. Però, ecco, si è persa quella carica corrosiva, no? Quella carica di riflessione critica sulla società, che invece nei primi film lui, anche con lo stesso film dei Monkeys, che pure era un film in parte comico, no? E voleva manifestare, insomma, lentamente si è andato un pochino stemperando.
Beh, diciamo, usando una frase scontata, si nasce incendiari, si muore pompieri.
Sì, se vogliamo, insomma, possiamo anche metterla così, ovviamente. Comunque rimane un regista che ha regalato delle opere importanti, no? E comunque sia di un certo valore, insomma, che comunque va ricordato. E soprattutto è quello, appunto, come dicevi giustamente, è stato sempre affiancato da attori di gran vaglia come Nicholson, quindi ha fatto un lungo percorso con lui, insomma. Quindi
che poi tra l'altro parte addirittura dal 68, quando collabora alla sceneggiatura dell'esordio registico di Rafelson, Sogni perduti.
Sì. Sì.
Perché poi ovviamente certo. Jack Nicholson non ha mai nascosto le sue ambizioni di cineasta a tutto tondo.
No, assolutamente, lui aveva sempre avuto dei sogni, diciamo, di questo genere, sicuramente sì. Sì, è un sodalizio, insomma, comunque importante, che mai rinnegato, insomma, sicuramente. E poi Nicholson comunque ha trovato altre strade, insomma.
Un film che abbiamo dimenticato di citare, ma ne abbiamo parlato, certo, parecchie volte in passato, e ne parleremo, sì, sicuramente in futuro, quando sarà il momento dell'anno in cui è uscito. È un fondamentale, a mio avviso, nella cinematografia di Jack Nicholson, è Chinatown.
Vabbè, per Bacco, quello è un capolavoro.
Anche perché poi, a proposito di questo,
quello era il 74,
a proposito di questo documentario su Jack Nicholson che ho visto di recente, sì, credo su Sky Arte, sì, c'è un particolare momento catartico, sì, che riguarda proprio la persona di Jack Nicholson, che proprio poco dopo l'uscita di questo Il Re dei Giardini di Marvin venne coinvolto suo malgrado in uno scandalo clamoroso, perché uscì fuori che la sua madre in realtà era sua sorella, cioè quella che lui per anni aveva pensato che fosse sua sorella in realtà era sua madre, e che era stata ovviamente, con la complicità della madre, diciamo, adottiva, era stata, per coprire lo scandalo appunto che una sedicenne fosse incinta eccetera eccetera, è stata allontanata, e quando era ritornata col piccolino era stato fatto credere che si trattava, appunto, quindi praticamente Jack Nicholson ebbe questo trauma doppio, perché da una parte era proprio traumatizzato da questa cosa e contemporaneamente era oggetto di scandalo. E se ti ricorderai, certo, bene, Faye Dunaway, sì, in Chinatown si trova più o meno
ad avere... Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro è un film che ho rivisto recentemente, quello, ed è veramente un capolavoro. Un capolavoro, cioè proprio un capolavoro del noir.
Beh, ma c'è poco da dire, quando i registi europei si trovano ad avere, diciamo, i budget nordamericani, fanno spendere bene i loro soldi e fanno vedere tutta la differenza.
Assolutamente, e lì Nicholson ha un'interpretazione straordinaria. Certo. Quindi, diciamo, ancora prima del Cuculo, se vogliamo, già Chinatown l'ha laureato come uno dei più grandi interpreti del Novecento, insomma, sicuramente.
Mentre invece, appunto, non si può dire altrettanto del Jack Nicholson regista, perché sempre rimanendo in tema di Chinatown, lui si era incaponito a voler fare il seguito di Chinatown, The Two Jakes, ribattezzato
il grande americano. Forse andrebbe rivisto, no? Perché non era proprio un film da gettare totalmente via, però non c'era assolutamente l'ispirazione,
ecco, con quel predecessore non era facile.
No, infatti, assolutamente sì. Lui comunque da il migliore se stesso, è il grande attore che conosciamo.
E poi dobbiamo dargli atto, che non è da tutti, non so se sia per sua scelta o per l'inevitabile meccanismi di Hollywood, che lui nel 2010 ha deciso di ritirarsi dalle scene, non ha avuto nessun tentennamento, e ha fatto bene piuttosto che magari andarsi a riproporre in film in cui magari il suo cameo doveva tenere a galla chissà quale pochezza.
Sì, sì. Ha avuto anche questo coraggio, indubbiamente, di ritirarsi dalle scene, cosa che è abbastanza inusuale, sì, sia negli attori sia anche nei grandi, se vogliamo, dei grandi complessi, insomma, della musica rock, no?
Beh,
c'è,
diciamo,
la tendenza
adesso con tutto l'affetto, tutta la stima e anche diciamo la solidarietà per le motivazioni che li hanno spinti, ma non so se hai sentito il pezzo nuovo di Pink Floyd. Io penso che ci sia.
No, non l'ho ancora sentito.
Guarda, come si diceva nello slogan di tanti anni fa, se lo conosci lo eviti, insomma.
Lo eviti, ecco, appunto, perché comunque infatti è meglio saper chiudere e andarsene al momento opportuno, capito?
Sì, sì. Beh, lo diceva Neil Young, no? È meglio bruciare che spegnersi, esatto, piano piano.
Che spegnersi piano piano, certamente. Così, infatti. Comunque, insomma, ripeto, è un film che, insomma, rivedendolo, riflettendoci, forse, ecco, non colpisce come negli anni 70, quando queste tematiche, insomma, di sfide familiari, di problematiche esistenziali erano particolarmente sentite, studiate e, se vogliamo, anche evidenziate dall'altra Hollywood, no? Poi, ripeto, a noi arrivò pure in netto ritardo, però è un film che è dignitoso, questo,
diciamo, io questo trovo, diciamo, Marvin. Come sai, l'abbiamo rivisto diciamo separatamente, ma tutte e due di recente, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici devono sapere che noi arriviamo qui belli preparati, non è che ci inventiamo nulla, e quindi devo dire che come commentammo tra di noi, è vero che, insomma, c'è qualcosa di una sorta di piccola delusione che ci ha attraversato quando l'abbiamo rivisto, però poi adesso ripensandoci, per esempio, pure questa critica è totale, come dire, negazione del sogno americano, anche se fatta, diciamo, più a livello di melodramma, una cosa un pochettino più strappacore, se vogliamo, però, insomma, non era tanto da buttar via, no?
No, era comunque un film, appunto, che coglieva sicuramente molti aspetti di quella che era la vita negli Stati Uniti negli anni 70, no? Cioè, gli Stati Uniti, qual è il fascino di questa nazione? È stato sempre quello delle contraddizioni, no? Dei grandi sogni e dei grandi fallimenti, dei grandi personaggi che comunque si mettono in gioco, magari falliscono, ma anche nella loro sconfitta c'è, cioè, qualcosa, insomma, di importante, qualcosa di significativo, un messaggio che comunque vogliono lasciare, insomma, alle persone, no?
E poi gira che ti rigira, secondo me quelli erano anni in cui, anche parlando diciamo di imprenditori oppure di progetti immobiliari un po' arditi sotto sotto il malessere per la guerra nel Vietnam usciva fuori,
cioè, c'era sempre, c'era
tutto quello che serviva malessere. Per destabilizzare il principio dell'uomo medio, che comunque ha sempre, gli viene sempre offerta una possibilità per diventare importante, milionario, eccetera,
certo,
eccetera. Il self-made man.
C'era l'idea del self-made man, c'era, infatti, più volte appunto Jason si rivolge appunto se vogliamo, a un disincantato Nicholson, no? A un disincantato David, e gli dice: ma dai, su, dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, vedrai, ce la faremo. È un sognatore, no? È un sognatore, non è sicuramente, diciamo, una persona violenta come attitudine, no? Tantomeno fratello,
è spregiudicato, insomma, è un po', però è un po' un pezzo mezzo ladro di polli che vuol fare il salto di qualità,
mezzo ladro di polli che vuol fare il salto di qualità,
e il fratello poi, per quanto possa cercare di essere,
di mitigarlo,
però subisce anche il fascino, un pochettino lo vuole accarezzare, un po' perché ovviamente ha il complesso del secondogenito, che quindi ha sempre subito un pochettino le angherie del fratello.
Un pochino anche quello, e nello stesso tempo gli vuole bene, non lo vuole deludere, no? vuole in qualche modo, insomma, così, vuole mantenerlo nella realtà e soprattutto cercare di ammortizzare il fallimento che si aspetta che arriverà, però non si aspetta che con un gesto improvviso la moglie, che insomma sicuramente viene descritta come una donna nevrotica, in crisi, continuamente sopra le righe, però ecco, non si prevede, effettivamente il film non lascia pensare che ci sia un esito così tragico, no? Cioè è una cosa, uno scoppio d'ira improvviso, e insomma, appunto, come dicevi te, è un finale quasi melodrammatico per certi aspetti che neanche ti aspetti, insomma.
Sì, a un certo punto ho avuto paura che fosse un Özpetek 50 anni prima.
sì, certo.
Adesso ho voluto buttarla lì come se fosse proprio una Molotov nel casino, insomma, per buttare nel casino.
Certo. Comunque rimane, insomma, un'opera pregevole a suo modo, insomma, sicuramente.
Allora, 14:40, Marcello, il nostro tempo, anche se è iniziato un po' più tardi, la rubrica Visti in prima visione, diciamo, rientra sempre nella mezz'oretta canonica, quindi siamo perfettamente nei tempi previsti. Ricordiamo a chi ascolta La Bottega del Forno a quest'ora che la rubrica Visti in prima visione ha questo nome proprio per il fatto che il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere, di assistere alla proiezione sul grande schermo, quando appunto la pellicola circolò nelle sale cinematografiche, di assistere appunto a questo film all'epoca dell'uscita, che, anche se in questo caso si trattava di una, diciamo, di un'uscita tardiva, però sempre di prima visione si trattava. Di che sala cinematografica stiamo parlando in questo caso, Marcello?
Stiamo parlando del Farnese.
Credo di averlo visto pure io lì, lo sai, però mi sa che era in una delle tante, come dire, rassegne che negli anni hanno caratterizzato le sale d'esse romane. Fortunatamente il Farnese è ancora molto attivo,
ancora
tra l'altro una delle sale più, come dire, intraprendenti anche a livello di rassegne, di anteprime, di chicche, di...
Così ripreso il profilo che un tempo aveva in studio.
Certo.
Quindi importa film anche insoliti, fa rassegne. Insomma, mi è capitato di vedere una rassegna un paio di anni fa di cinema spagnolo.
Beh, io insomma, penso addirittura ci vidi una rassegna di cinema ucraino.
Sì, infatti. No, sono bravi. Farnese è uno dei pochi, forse l'unico che rimane, insomma.
Con quella specifica tendenza. Benissimo. Allora, quindi questa era la prima delle due formalità di rito con le quali normalmente chiudiamo la rubrica Visti in prima visione. La seconda formalità è un giudizio insindacabile da parte di Marcello Gerardi, che appunto da 0 a 5 stellette affibbia una valutazione sul film, ricordiamo, di oggi, Il re dei giardini di Marvin, regia di Bob Rafelson con Jack Nicholson e Bruce Dern.
E questo è un film da 3 stelle.
Eh sì, 3 stelle, perché appunto c'ha un pochettino anche, ha perso un po' di smalto anche a livello di ritmo, sì, la sceneggiatura, sì, ogni tanto zoppica, secondo me, sì, ci sono dei piccoli, dei passaggi a vuoto anche temporali che vanno, andrebbero
sicuramente, sì, infatti questo è il difetto del film, se no poteva anche decollare e arrivare anche a qualcosa in più, però 3 stelle ci stanno,
sì sì, anche diciamo come dire, sulla, sulla fiducia e sulla come dire, l'onestà intellettuale del regista, che comunque,
sì,
che comunque
sì,
è importante.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio, diciamo, avremo modo di farceli in privato, comunque approfittiamo, sì, della trasmissione per fare gli auguri di buona Pasqua a te e a tutti, sì, gli ascoltatori e gli appassionati di cinema.
Buona Pasqua a tutti, a te e a tutti.
E come dicevo all'inizio della puntata, per quello che riguarda Visti in prima visione, vale il discorso della Bottega del Forno, quindi la nuova puntata andrà in onda il 2 maggio e avremo occasione di parlare di altri bei film insieme, ovviamente film esclusivamente del 1972, con il nostro Marcello Gerardi, che appunto voglio salutare facendogli ascoltare, a proposito del Jack Nicholson regista, visto che, come dicevamo all'inizio, questo Il Re dei Giardini di Marvin non ha una sua colonna sonora, stranamente il protagonista è uno speaker radiofonico, ma di musica ce n'è poca, anzi quasi per niente, c'è giusto
quasi
qualcosa, le giostrine del molo di Atlantic City, ma non era,
esatto,
ovviamente proponibile. Invece,
certo,
io voglio farvi ascoltare un brano dal film che in italiano venne intitolato Yellow 33, che è praticamente, non è l'esordio perché non era stato accreditato in un altro film, però praticamente è il primo lungometraggio ufficialmente ascritto a Jack Nicholson come regista, che era uscito l'anno prima nel 71,
sì,
e il titolo originale è Drive, He Said. La musica è composta da David Shire, e appunto in qualche maniera è un modo per fare gli auguri nuovamente a Jack Nicholson per i suoi 85 anni.
Assolutamente sì, tra l'altro è un film che vidi, quello di cui ho qualche ricordo, non era neanche male da quello che ricordo.
Andrebbe ripescato,
sì.
Ok, allora buon proseguimento, grazie
buon
Marcello.
Buon proseguimento a te, grazie a te Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.